Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Il tema di questa settimana sarà il discorso che il Santo Padre ha tenuto sabato 18 febbraio ai partecipanti al convegno promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. È un discorso che riguarda il laicato, il laico, chi è il laico, chi sono i laici. Anche qui, nonostante tanti anni, decenni ormai di magistero, di insegnamento, di precisazioni, spesso si fa ancora una grande confusione. Ricordo la grande esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II sul laicato, su chi è il laico. Ricordo la Christi Fideles Laici. Ricordo il testo del Concilio Apostolicam Actuositatem sulla vocazione del laico. Ricordo i grandi discorsi ai congressi sull'apostolato dei laici di Pio XII. Sono decenni, almeno 70 anni, dagli anni 50, in cui si parla con insistenza di questa vocazione, del compito, dello specifico compito del laico. Eppure spesso ancora si fa confusione. Allora, per superare questa confusione, cerchiamo di dare delle definizioni. La prima definizione mi sembra quella che dà l'Apostolicam Actuositatem, cioè la dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'apostolato dei laici, che dice appunto come la vocazione del laico sia l'animazione cristiana dell'ordine temporale. Oppure, per usare le parole di Paolo VI, un po' di anni dopo, nel 1968, quando disse, parlò di consecratio mundi, cioè il laico ha il compito di consacrare il mondo, cioè di immettere nel mondo il Vangelo, di trasformare il mondo a immagine e somiglianza del progetto di Dio, del progetto evangelico. Allora, tutto questo cosa significa? Significa che il laico non è semplicemente il non prete, il non religioso. Il laico è il cristiano battezzato che ha un compito specifico, diverso da quello del sacerdote, diverso da quello del religioso, di raggiungere la santità animando, cioè occupandosi delle cose temporali, cioè della famiglia, del lavoro, della politica, dell'economia, della cultura. Cioè di tutte quelle cose che sono create e volute da Dio e che però hanno a che fare con l'ordine temporale, cioè con il tempo che passa, diciamo così, e non con le cose inerenti all'anima. La cura delle anime è invece il compito specifico del sacerdote, anzitutto, cioè di colui che fa quelle cose che il laico non può fare, cioè trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo e confessare, cioè esercitare il sacramento della confessione o della riconciliazione. Tutte le altre cose, anche altri sacramenti, li può fare un laico può battezzare, l'unica cosa che non può fare, che sono proprio tipiche del sacerdozio, appunto, sono la celebrazione della messa, del sacrificio di Cristo la confessione. Dietro a questi due sacramenti, evidentemente, c'è la cura d'anime, cioè la cosa più specifica del sacerdote è quella di trasmettere la grazia attraverso i sacramenti, cosa appunto che può fare solo lui, e normalmente la direzione spirituale, la cura d'anime, che è abbastanza legata al sacramento della confessione, anche se il laico non può confessare, ma può essere un consigliere spirituale, può essere un direttore spirituale, se vogliamo usare questa espressione più generica, ecco, cioè noi normalmente siamo portati a distinguere giustamente il sacramento della confessione dalla direzione spirituale, mentre il sacramento della confessione non può essere esercitato dal laico, la direzione spirituale sì, anche se normalmente, diciamo così, questa viene esercitata da sacerdoti che sono più portati per gli studi, per il tipo di vita che conducono a svolgere questa funzione. Ma vediamo cosa leggiamo, ascoltiamo cosa dice il Papa a questo proposito, cioè a proposito di questo convegno. Siete venuti dai vostri paesi, qui si parla di un dicastero recente, tra l'altro, che mette insieme coloro che si occupano dei laici, della famiglia e della vita. Siete venuti il titolo, per un convegno. Il titolo del convegno parla di una chiamata a camminare insieme, collocando il tema nel contesto più grande della sinodalità. In effetti, la strada che Dio sta indicando alla Chiesa è proprio quella di vivere più intensamente e più concretamente la comunione e il camminare insieme. La invita a superare i modi di agire in autonomia o i binari paralleli che non si incontrano mai. Il clero separato dai laici, i consacrati separati dal clero e dai fedeli, la fede intellettuale di alcune élite separata dalla fede popolare, la curia romana separata dalle chiese particolari, i vescovi separati dai sacerdoti, i giovani separati dagli anziani, i coniugi e le famiglie poco coinvolti nella vita delle comunità, i movimenti carismatici separati dalle parrocchie e così via. Questa è la tentazione più grave in questo momento. C'è ancora tanta strada da fare perché la Chiesa viva come un corpo, come vero popolo, unito dall'unica fede in Cristo Salvatore, animato dallo stesso Spirito Santificatore e orientato alla stessa missione di annunciare l'amore misericordioso di Dio Padre. Allora, qui il Papa auspica che la Chiesa sia un corpo solo, e che vengano superate tutte le divisioni, tra cui appunto la divisione che c'è, ma che non deve essere esasperata. Cioè, il clero e i laici sono diversi, sono vocazioni diverse, sono chiamate diverse, ma questa diversità non deve essere esasperata al punto da dimenticare che il clero e il laico, il sacerdote e il laico fanno parte di un unico corpo, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa. E quindi devono marciare, devono andare nella stessa direzione e non contrapporsi o distinguersi al punto di separarsi quasi, ecco, cioè io queste cose proprio non le voglio neanche, cioè come se non facessero parte dell'unico corpo. Quest'ultimo aspetto è decisivo, un popolo unito nella missione. Questo è proprio un tema carissimo a Papa Francesco, il popolo e la missione. Il popolo unito alla missione è la Chiesa unita con tutte le sue componenti nella prospettiva della missione, cioè dell'apostolato, della comunicazione, della trasmissione di Cristo agli uomini del proprio tempo. La Chiesa è il santo popolo fedele di Dio, secondo quanto afferma la Costituzione Lumen Gentium, che è la Costituzione del Concilio sulla Chiesa, ai numeri 8 e 12. Non populismo né elitismo, si tratta del santo popolo fedele di Dio. Ciò non si impara teoricamente, si capisce vivendolo. Poi si spiega come si riesce, ma se non lo si vive non si saprà spiegarlo. Un popolo unito nella missione, cioè un popolo unito nella missione. La sinodalità trova la sua sorgente e il suo scopo ultimo nella missione. Nasce dalla missione ed è orientata alla missione. Pensiamo ai primordi, quando Gesù invia gli apostoli ed essi ritornano tutti felici, in quanto i demoni fuggivano da loro. Era stata la missione a portare quel senso di ecclesialità, cioè di comunione. La sinodalità è la condivisione, diciamo. E il Papa ricorda quello che leggiamo, per esempio, negli Atti degli Apostoli, cioè nelle prime fasi della storia della Chiesa. Gesù, anzi, quando viene raccontato negli Atti degli Apostoli, ma è nel Vangelo, quando Gesù manda gli apostoli e i discepoli, non dimentichiamoci che oltre ai 12 apostoli ci sono i 72 discepoli, che Gesù manda due a due a evangelizzare, cioè ad annunciare che il Cristo è venuto nel mondo, il Salvatore è venuto nel mondo, ad annunciare la salvezza, ma la salvezza che c'è, no, non che ci sarà. E tornano gli inviati, apostoli, discepoli, tornano tutti contenti perché si rendono conto della forza che Gesù ha dato loro, la forza di scacciare i demoni. Di trasmettere questo messaggio, no? La gente capisce, ti ascolta, ti segue, in parte naturalmente, poi ci saranno anche quelli che si opporranno. Condividere la missione, infatti, avvicina pastori e laici, crea comunione di intenti, manifesta la complementarietà dei diversi carismi. E perciò suscita in tutti il desiderio di camminare insieme. Lo vediamo in Gesù stesso che si è circondato fin dall'inizio di un gruppo di discepoli, uomini e donne, e ha vissuto con loro il suo ministero pubblico, ma mai da solo. E quando ha inviato i dodici ad annunciare il regno di Dio, li ha mandati a due, anche i 72. La stessa cosa vediamo in San Paolo, che ha sempre evangelizzato insieme a collaboratori, anche laici e coppie di sposi, famosi perché sono spesso citati negli Atti degli Apostoli, Aquila e Priscilla, che erano una coppia di sposi che facevano lo stesso mestiere di Paolo, che lo accolgono in casa loro e con il quale diventano degli evangelizzatori, che partecipano alle missioni di Paolo. Paolo non opera da solo, come Gesù non ha operato da solo. Certo, è indubbio che lui sia il capo, il punto di riferimento, come è indubbio che sia come è indubbio il ruolo di San Paolo, però non sono mai dei single. Attorno a loro c'è sempre una comunità missionaria. È il modello della Chiesa, no? Il modello della Chiesa, cioè noi l'apostolato non lo facciamo mai da soli, anche se può capitare fisicamente di farlo, ma l'apostolato è sempre un'espressione della comunità, cioè è la Chiesa che attraverso i suoi membri, attraverso le diverse modalità che possono essere le associazioni, i movimenti, le parrocchie, le congregazioni religiose, gli ordini, eccetera, ma mai singoli, comunica Gesù Cristo. So che avete anche parlato, sta sempre parlando, rivolgendosi ai partecipanti a questo convegno. So che avete parlato della formazione dei laici, indispensabile per vivere la corresponsabilità. Anche su questo punto vorrei sottolineare che la formazione deve essere orientata alla missione, non soltanto alle teorie, altrimenti si scade nelle ideologie. Ed è terribile, è una peste, l'ideologia nella Chiesa è una peste. Che cos'è l'ideologia? Beh, l'ideologia tecnicamente è l'assolutizzazione di una parte del reale. No, le ideologie sono quelle concezioni del mondo che hanno accompagnato la storia dell'Occidente dalla Rivoluzione francese fino alla caduta del comunismo e che sono delle visioni del mondo, delle idee che hanno trovato il corpo nei partiti, i partiti politici che sono diventati il veicolo attraverso il quale queste idee venivano diffuse nel mondo europeo. Perché nascono dalla Rivoluzione francese? Perché è la Rivoluzione francese quella rivoluzione che cambia completamente l'assetto culturale-politico dell'Europa, dei paesi europei, che fino ad allora era un assetto basato su un senso comune, diffuso, che era il senso comune del Vangelo, del cristianesimo. Cioè, prima della Rivoluzione francese i paesi europei erano dei paesi cristiani, cioè il punto di riferimento, il criterio dei valori era il cristianesimo. Poi, scarsamente veniva messo in essere, veniva praticata questa fede cristiana, scarsamente nel senso che molti, soprattutto le classi dirigenti, non sono state ligie, attente, rispettose della fede che professavano, però la professavano, almeno teoricamente. Nessuno metteva in discussione, che so, che la religione fosse importante, che la famiglia fosse la cellula fondamentale della società, che fosse basata sul legame di un uomo e di una donna, che la vita fosse sacra. Poi la vita veniva spesso bruciata dai conflitti, dagli odi. Ma tutto questo non veniva mai giustificato. Con le ideologie nasce invece un mondo diverso, un mondo in conflitto, costituito da partiti ideologici, cioè da ideologie in conflitto fra di loro. E queste ideologie sono l'assolutizzazione di un aspetto della realtà, cioè l'ideologia del nazionalismo che nasce con Napoleone, con la Rivoluzione francese, con Napoleone, prevede l'assolutizzazione di una patria a danno delle altre. È la stortura di un'idea, di un principio buono, no? L'amor di patria è una bella cosa, ma non è che deve comportare l'odio per le altre. Comportare l'odio per le altre significa fare del nazionalismo. Il liberalismo, l'altra grande ideologia che nasce con la Rivoluzione francese. La libertà è importante, ma la libertà non è fare qualsiasi cosa si voglia. La libertà è strettamente legata alla verità, all'ordine. La libertà è ciò che realizza il mio bene e che io scelgo liberamente perché sono una persona, un uomo dotato della facoltà di scegliere tra il bene e il male, e scegliendo liberamente il bene, io faccio il mio bene, cioè realizzo la mia umanità. Quindi la libertà non è far quello che si vuole, anche il male, cosa che invece avviene con l'ideologia liberale che esaspera il concetto di libertà e lo separa completamente rispetto a quello di verità, di giustizia. E così nasce l'ideologia liberale che mette in discussione il principio di autorità, mette in discussione la religione, la morale naturale, che ti chiede di assumere un determinato comportamento perché aiuta la persona che si comporta così, ma anche il bene comune è un modo di realizzare il bene comune della nazione, della comunità nella quale si vive, eccetera. Poi c'è il socialismo. Il socialismo esalta l'idea di uguaglianza. Ma è vero che gli uomini sono tutti uguali, certo, come sono liberi sono anche uguali. Ma sono uguali perché hanno la stessa dignità, perché saranno giudicati dalla stessa legge, ma non nel senso che siano uguali per temperamento, per carattere, per capacità, per volontà, per desideri. Anzi, ogni uomo è unico e irripetibile. Quindi è bene riconoscere a tutti gli uomini la loro dignità, qualsiasi sia il ruolo che occupano nella società, ma non è bene renderli tutti uguali come vorrebbe il socialismo, come ha cercato di fare il comunismo. Cioè di farli tutti diventare dei numeri massificati, eccetera, perché questo spegne, uccide la loro individualità, la loro peculiarità, cioè la grandezza di una comunità consiste appunto nella capacità di valorizzare tutte le diversità che fanno parte, che costituiscono questa comunità. Allora, queste tre ideologie, le principali, si combatteranno durante tutto l'Ottocento e durante tutto il Novecento, dando vita a guerre, conflitti, alle due grandi guerre mondiali, a decine e decine di milioni di morti e a tante ingiustizie. Allora, il Papa dice: guai alle ideologie che entrano dentro la Chiesa. Come possono entrare le ideologie dentro la Chiesa? Beh, il Papa parla spesso del clericalismo, cioè l'abuso del potere che nasce dal privilegio di essere un prete, un presbitero, un sacerdote, cioè una posizione più privilegiata, ma privilegiata per servire. E molti invece hanno sfruttato questi privilegi per abusare della loro autorevolezza, del loro potere. Ma può anche entrare il laicismo, non solo il clericalismo, nella vita della Chiesa, quando il laico vuole disprezzare l'autorità, rifiutarla. Oggi mettere in discussione il vescovo, il papa, i superiori, è una forma di liberalismo, di ugualitarismo penetrati anche dentro la Chiesa, no? La Chiesa è una Chiesa, è una comunità gerarchica, non dimentichiamocelo mai. Cioè la gerarchia è una cosa buona in sé, perché è quella che permette il mantenimento dell'ordine sia nella società sia nella vita della Chiesa. Ma naturalmente, parlando di gerarchia, bisogna parlare di che cosa significa il principio di autorità, qual è l'autorità, che cosa consiste l'autorità. Consiste nel servire gli altri, non nell'approfittarsi dei privilegi inerenti all'esercizio dell'autorità. Quindi, dice il Papa, stiamo attenti all'abuso di potere, cioè clericalismo, ma aggiungo io, stiamo attenti anche al contrario. L'ideologia è terribile, è una peste. Per evitare ciò, la formazione dei laici deve essere orientata alla missione, non deve essere scolastica. Cosa vuol dire scolastica? Non deve essere limitata a idee teoriche, ma deve essere pratica, anche pratica. Essa nasce dall'ascolto del kerygma, cioè dell'annuncio di Cristo, dell'annuncio della salvezza, e si nutre con la parola di Dio e con i sacramenti. Fa crescere nel discernimento personale e comunitario, coinvolge da subito nell'apostolato e in varie forme di testimonianza, a volte semplici, che portano a farsi vicini agli altri. L'apostolato dei laici è anzitutto testimonianza della propria esperienza, della propria storia, testimonianza della preghiera, testimonianza del servizio a chi è nel bisogno, testimonianza della vicinanza ai poveri, vicinanza alle persone sole, testimonianza dell'accoglienza, soprattutto da parte delle famiglie. E così ci si forma alla missione, andando verso gli altri. È una formazione sul campo e al tempo stesso una via efficace di crescita spirituale. Fin dall'inizio ho detto che sogno una chiesa missionaria. Papa lo disse fin da subito nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che è il programma del pontificato all'inizio del pontificato stesso. Sogno una chiesa missionaria. E mi viene in mente un'immagine dell'Apocalisse, quando Gesù dice: «Sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui». È l'Apocalisse, capitolo 3. Ma oggi il dramma della Chiesa è che Gesù continua a bussare alla porta, ma dal di dentro, perché lo lasciamo uscire. Tante volte si finisce per essere una Chiesa prigioniera che non lascia uscire il Signore, che lo tiene come cosa propria, mentre il Signore è venuto per la missione e ci vuole missionare. Allora, cos'è questa chiesa missionaria? Beh, la missione, la missionarietà è una caratteristica dell'essere cristiani evangelica. È nel Vangelo che Gesù dice, non solo manda all'apostolato, alla missione, i 12, 72, lui stesso per 3 anni non fa altro che attraversare la Palestina, la Galilea e la Giudea per annunciare la salvezza, per guarire gli ammalati, per parlare al popolo, no? Di tante cose. Ma questa è una caratteristica che la Chiesa ha sempre avuto, almeno in teoria. Pensiamo a come è diventata cristiana l'Europa. È diventata cristiana perché per i primi 3 secoli, nonostante la persecuzione, i cristiani parlavano agli altri uomini e li aiutavano a convertirsi. Quando la Chiesa ottiene la libertà di predicare all'interno dell'Impero Romano, nel 313, i cristiani sono soltanto il 10% della popolazione dell'Impero Romano. Quindi per secoli va avanti ancora questa mentalità missionaria, questa spinta missionaria, che se uno non sente deve preoccuparsi. Perché Gesù, quando Gesù ascende al cielo, dà un mandato esplicito, andate agli apostoli, ai discepoli, andate e predicate a tutte le nazioni, non a qualcuno, non a qualche uomo, non solo ai singoli, ma alle nazioni. Questa missionarietà non significa il disprezzo per le altre religioni o per chi non ha accolto, non accoglie la fede, eccetera, tutt'altro. È un atto di amore nei loro confronti. Cioè, noi però dobbiamo avere questa consapevolezza che la salvezza, il Salvatore, è soltanto Gesù Cristo. Allora, se noi siamo convinti di questo, che è così ben spiegato nella dichiarazione Dominus Iesus del 2000 della Congregazione per la Dottrina della Fede, quando era prefetto della congregazione Joseph Ratzinger, che fa questa dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede proprio per smentire tutti questi luoghi comuni, queste sciocchezze che circolano all'interno della Chiesa, come se si dovesse aver paura di dire che si è cristiani, che solo in Cristo c'è la pienezza della salvezza. Ma pensiamoci un attimo, ma scusate, ma Dio si fa uomo, si incarna, suo figlio Gesù Cristo ci annuncia lo Spirito Santo e poi comunque ci sono tante altre strade per salvarsi, per andare in paradiso. Pensiamoci, cioè non è mica normale, no? Cioè Dio si fa carne, manda il suo figlio, lo fa uccidere, permette che venga crocifisso e però altrove opera diversamente, ma è normale pensare a una cosa del genere. Allora Cristo è l'unico salvatore. La salvezza, poi che gli uomini possano salvarsi anche se non riconoscono la Chiesa Cattolica, il Vangelo, eccetera, ma questo fa parte della misericordia di Dio. Cioè lui, se uno vuole salvarsi, troverà la sua strada, gliela farà trovare. Nessuno di noi può giudicare la coscienza di nessun altro. Ma l'idea deve essere chiara. C'è solo in Cristo c'è la pienezza della salvezza. Poi bisogna dirlo bene, non bisogna dirlo sfidando chi professa un'altra religione o chi non ne professa proprio nessuna. Non è una sfida, come dire, noi siamo più bravi perché ce l'abbiamo. Ma non è questo lo spirito di cristiano. Lo spirito di cristiano è il servizio. Tu sei stato investito dalla grazia, devi ringraziare come? E facendo conoscere quello che tu hai ricevuto, hai potuto conoscere. Ecco, questa è la missione. Missione che passa attraverso le famiglie, piano piano, la struttura della Chiesa che si costruisce, ma che è una missione che nasce dal dovere di ogni battezzato, di dire guardate che in Cristo c'è la salvezza. E non solo. Credere in Gesù Cristo significa poi costruire anche un mondo migliore. Sant'Agostino diceva, ma datemi i cittadini che rispettano i 10 comandamenti. Chi più di loro è il cittadino perfetto? Che non ruba, che non uccide, che dice sempre la verità, che non porta via la donna degli altri, che rispetta gli anziani, i padri, i nonni, le generazioni che lo hanno preceduto. Chi è meglio di questi dal punto di vista, non sto parlando di religione, è proprio dal punto di vista della vita temporale, no? Se non ci fosse nessuno che rubasse, che uccidesse, non sarebbe tutto più semplice. Andiamo avanti. Fin dall'inizio ho detto che sogno una chiesa missionaria e mi viene in mente un'immagine dell'Apocalisse, no, questo l'abbiamo già letto, quando Dio disse: io busso. Gesù bussa, ma noi non rispondiamo. E questo orizzonte ci dà la giusta chiave di lettura per il tema della corresponsabilità dei laici nella Chiesa. E qui veniamo al punto. specifico dei laici. In effetti, l'esigenza di valorizzare i laici non dipende da qualche novità teologica e neppure da esigenze funzionali per la diminuzione dei sacerdoti. Tantomeno nasce da rivendicazioni di categoria per concedere una rivincita a chi è stato messo da parte in passato. Si basa piuttosto la corresponsabilità dei laici su una corretta visione della Chiesa, la Chiesa come popolo di Dio, di cui i laici fanno parte a pieno titolo insieme ai ministri ordinati. I ministri ordinati non sono dunque i padroni, cioè i preti non sono i padroni, ma sono i servitori, i pastori, non i padroni. Si tratta di recuperare una ecclesiologia integrale, dice il Papa, come era nei primi secoli, nella quale tutto viene unificato dall'appartenenza a Cristo e dalla comunione soprannaturale con Lui e con i fratelli, superando una visione sociologica che distingue classi e ranghi sociali e che si basa in fondo sul potere assegnato ad ogni categoria. Qui bisogna stare molto attenti. Tanti anni fa c'era una grande attenzione per le differenze sociali nella società, oggi molto meno. Questo non è stato un risultato positivo, perché è stato il risultato che ha prodotto l'abbandono del principio di autorità, l'anarchia, la ribellione, il 68 degli stati, cioè quello che succede nell'89, eccetera. Ma ha portato anche al venir meno del principio di autorità dentro la Chiesa. Quindi bisogna reagire a questo spirito ideologico. Questa è l'ideologia, no? L'ideologia, sia liberale che socialista, ha giocato le sue carte, hanno giocato le loro carte, ribellandosi, facilitando la ribellione, la rivolta, diciamo così, contro la classe che all'interno della Chiesa è contro il pastore, contro il sacerdote, contro chi esercita l'autorità. Ricordiamoci sempre, come dice San Paolo, cioè non c'è autorità che non provenga da Dio. E quindi noi di principio dobbiamo rispettare tutte le autorità. Poi ci sono autorità che si rendono, che escono dal gioco, che usano il potere che hanno non per servire, ma per servirsene. E queste cose vanno denunciate, ci deve essere una legittima e doverosa contrapposizione. Si tratta di recuperare un'ecclesiologia integrale come era nei primi secoli. Il laico, più che come non chierico, non religioso, va considerato come battezzato, come membro del popolo santo di Dio, che è il sacramento che apre tutte le porte. Nel Nuovo Testamento non compare la parola laico, ma si parla di credenti, di discepoli, di fratelli, di santi, termini applicati a tutti, fedeli laici e ministri ordinati, il popolo di Dio in cammino. In questo unico popolo di Dio che è la Chiesa, l'elemento fondamentale è l'appartenenza a Cristo. Cioè l'elemento fondamentale non è sei un prete, sei un monaco, sei. No. L'elemento fondamentale è sei un uomo di Cristo. E questo lo può essere un laico, lo può essere un religioso, lo può essere un prete, lo può essere un vescovo, lo può essere il Papa. Ma in questo è uguale a tutti gli altri. La differenza sarà nella funzione che svolge, ma c'è una comune dignità che unisce tutti i membri del popolo di Dio. Nei racconti commoventi degli Atti dei Martiri dei primi secoli troviamo spesso una semplice professione di fede. Sono cristiano, dicevano, e perciò non posso sacrificare agli idoli. Io sempre certo brivido quando leggo questa frase, ma io saprei dire altrettanto. Sarei capace di rispondere così. Io sono cristiano. Non posso fare quello che tu mi chiedi. E significa la morte, eh? Non è che ci sono alternative per questi almeno, in quella circostanza. Sono cristiano. Chi lo dice? Per esempio Policarpo, vescovo di Smirne, lo dicono Giustino e altri due suoi compagni, laici. Questi martiri non dicono sono vescovo, sono laico. Sono dell'azione cattolica, sono di quella congregazione mariana, sono dei focolarini. Non dicono così. Dicono solamente sono cristiano. Ancora oggi, in un mondo che si secolarizza sempre di più, ciò che veramente ci distingue come popolo di Dio è la fede in Cristo, non lo stato di vita in esso considerato. Siamo battezzati, cristiani, discepoli di Gesù. Tutto il resto è secondario. Ma padre, ancora un prete, qualcuno potrebbe dire, è secondario, è secondario. La nostra comune appartenenza a Cristo, continua il Papa, ci rende tutti fratelli. Il Concilio Vaticano II afferma: i laici, come per benevolenza divina, hanno per fratello Cristo, così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, cioè i sacerdoti, svolgono nella famiglia di Dio l'ufficio di pastori. È sempre la Lumen Gentium. Fratelli con Cristo. I fratelli con i sacerdoti, i fratelli con tutti gli appartenenti alla Chiesa. E poi anche con tutti gli uomini, perché c'è comunque un legame naturale tra me e qualsiasi uomo di qualsiasi continente. Ed è il comune essere, cioè la cosa che ci accomuna nell'essere. Creati a immagine e somiglianza di Dio. Questo significa che entrambi, anche se professiamo religioni diverse, siamo molto diversi, entrambi abbiamo dentro qualche cosa che ci collega l'uno all'altro. E questo qualche cosa è la comune paternità. Entrambi siamo figli dello stesso padre, che è il padre. In questa visione unitaria della Chiesa, dove siamo anzitutto cristiani battezzati, i laici vivono nel mondo e nello stesso tempo fanno parte del popolo fedele di Dio. Il documento di Puebla, anche qui si stiamo parlando degli anni 79-80, ha usato un'espressione felice per esprimere questo. I laici sono uomini e donne di Chiesa nel cuore del mondo. E uomini e donne del mondo nel cuore della Chiesa. È vero che i laici sono chiamati a vivere principalmente la loro missione nelle realtà temporali in cui sono immersi ogni giorno, quello che vi dicevo all'inizio. Ma ciò non esclude che abbiano anche le capacità, i carismi e le competenze per contribuire alla vita della Chiesa, nell'animazione liturgica, nella catechesi, nella formazione, nelle strutture di governo, nell'amministrazione dei beni, nella programmazione e attuazione dei programmi pastorali e così via. Per questo i pastori vanno formati, fin dai tempi del seminario, a una collaborazione quotidiana e ordinaria con i laici, così che il vivere la comunione diventi per loro un modo di agire naturale, non un fatto straordinario e occasionale. Una delle cose più brutte che accade in un pastore è dimenticare il popolo dal quale è venuto, la mancanza di memoria. A lui si può indirizzare quella parola della Bibbia tanto ripetuta, ricordati, ricordati da dove sei stato tolto, del gregge dal quale sei stato tolto per tornare a servirlo, ricordati delle tue radici, ricordati delle tue radici, questo è fondamentale. È fondamentale anche sul piano culturale, sul piano politico, sul piano dell'identità di un popolo. Se ci dimentichiamo le nostre radici, non andremo più da nessuna parte. Se l'Italia non si ricorderà di essere un luogo dove Cristo ha messo il suo vicario, una civiltà una volta cristiana, non ripartirà mai, neanche il superamento dell'inverno demografico. Ma continuiamo potremmo dire laici e pastori insieme nella Chiesa, laici e pastori insieme nel mondo. Così si esprime Papa Francesco. Mi vengono in mente le ultime pagine di un libro del cardinale de Lubac, Meditazione sulla Chiesa, dove per dire qual è la cosa più brutta che può accadere alla Chiesa, dice che la mondanità spirituale che si traduce nel clericalismo sarebbe infinitamente più disastrosa di ogni mondanità semplicemente morale. Se voi avete tempo, leggete queste ultime 3-4 pagine del libro di De Lubac. Dà a intendere, anche citando gli autori, che il clericalismo è la cosa più brutta che possa accadere alla Chiesa, peggio ancora che ai tempi dei papi che avevano delle concubine. Clericalismo è l'abuso del potere dell'essere sacerdote e quindi dell'avere dei privilegi. Questo l'ha ben spiegato tante volte il Santo Padre. Il clericalismo va cacciato via. Un prete o un vescovo che cadono in questo atteggiamento fanno molto male alla Chiesa, ma è una malattia che contagia. Peggio ancora di un prete o del vescovo caduti nel clericalismo sono i laici clericalizzati. Per favore, sono una peste nella Chiesa, il laico sia laico. Cosa vuol dire il laico sia laico? Il laico faccia quello che è il suo compito, il suo dovere, l'animazione cristiana dell'ordine temporale. Cioè faccia, mettendoci il volto, la faccia, la propria identità, senza timori, nel luogo dove lavora, dove studia, dove vive, eccetera, mostri il suo essere cristiano. Lo faccia senza arroganza, senza violenza, senza nessuna forma che non sia l'espressione del voler comunicare l'amore di Cristo che ha ricevuto. Ma lo faccia. Carissimi, con questi pochi cenni ho voluto indicare un ideale, un'ispirazione che può aiutarci nel cammino. Vorrei che tutti noi avessimo nel cuore e nella mente questa bella visione della Chiesa. Una chiesa protesa alla missione dove si unificano le forze e si cammina insieme per evangelizzare. Una chiesa in cui ciò che ci lega è il nostro essere cristiani battezzati, il nostro appartenere a Gesù. Una chiesa dove fra laici e pastori si viva una vera fratellanza, lavorando fianco a fianco ogni giorno in ogni ambito della pastorale perché tutti sono battezzati. E mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, la ringrazio per la sua riflessione.
Da dove
Io
chiama?
volevo
Da
dire una cosa più in merito a questo che ha detto col
dove chiama,
Papa.
scusi?
Pronto?
Scusi, da dove chiama?
Ah, sono Franco, chiamo da Napoli.
Sì, mi
E
dica, Franco.
io volevo dire, in effetti, in merito a quello che diceva sul fatto che la missione è in qualche modo. Dobbiamo aprirci a questo tipo di mentalità, a questa missione verso gli altri. Io ricordo che c'era un bel libro di Don Primo Mazzolari, che poi purtroppo ci fu ostracismo nei suoi confronti, si chiamava La più bella avventura, nella quale lui parlava del figlio prodigo, che in qualche modo era quel figlio, quella parte della Chiesa che in qualche modo doveva tornare. Che commetteva degli errori, però tornava e cambiava rispetto magari a quell'altro figlio che era, diciamo, fermo sui suoi passi e non voleva cambiare. E io, francamente, ricordo che quelle parole purtroppo generarono grande rabbia, anche qualche ostracismo nei confronti di Pio Mazzolari. Cioè, ora queste stesse parole le sta ripetendo il Papa Francesco. E a volte sento biasimare Papa Francesco quando lui addirittura ha detto che Lutero aveva ragione. E io credo che se Papa Francesco si apre a questo tipo di mentalità aperta a tutti, anche ai modernisti come fece Don Primo Mazzolari, dobbiamo ringraziarlo. Perché se rimaniamo fermi su aspetti che riguardano, inezie, aspetti che riguardano delle formalità, io credo che alla fine. Cioè, abbiamo perso l'essenza del cristianesimo. Io desidero sapere la sua opinione, la ringrazio. Grazie.
Sì, ma sa, però secondo me bisogna stare un po' attenti a non fare confusione, nel senso che cioè, la missione significa la trasmissione di quello che si è ricevuto, cioè di Cristo, della sua dottrina insegnata dalla Chiesa nella sua integralità, eccetera. È chiaro che bisogna farlo con gradualità. Con pazienza anche. È chiaro che oggi l'Occidente, che è la nostra terra scristianizzato, può rinascere soltanto se si convertono, cioè se ci sono tanti figliol prodighi che tornano a casa. Ecco, però questo bisogna stare attenti a non cambiare la casa. Cioè quello che dobbiamo trasmettere non è quello che piace al mondo, come dice bene Papa Francesco, ma è quello che piace a Cristo, cioè quello che la Chiesa ha insegnato costantemente per oltre 2000 anni. Cioè non è vero che Lutero aveva ragione, non l'ha mai detto Papa Francesco, non c'è scritto da nessuna parte. Lutero è stato scandalizzato da certi comportamenti della Chiesa dell'epoca, ma invece di reagire come fece San Francesco, incarnando nella sua persona il rifiuto, diciamo così, del comportamento sbagliato di molti vescovi, preti, cristiani dell'epoca, Lutero ha rotto la comunione della Chiesa, ha rifiutato l'obbedienza al pontefice, ha rifiutato i sacramenti, ha creato una nuova religione. Lutero ha inflitto una ferita mortale alla Chiesa cattolica. Naturalmente è partendo da delle motivazioni, alcune delle quali erano anche giuste, ma non ci sarà mai un'epoca nella storia della Chiesa in cui non ci sono delle cose che non funzionano. Il problema è come si vuole risolverle. Se facendo un'altra Chiesa, quindi rompendo la comunione, oppure se andandosene. Oppure, scusate, al contrario, se rimboccandosi le maniche, dando l'esempio attraverso la propria esistenza, attraverso la propria vita, di come ci si deve comportare per superare quegli errori, quelle contraddizioni interne alla Chiesa stessa. Quindi attenzione, cioè non è che Lutero aveva ragione, i modernisti hanno ragione, i modernisti erano, come i luterani, hanno commesso una ferita enorme, hanno provocato una ferita enorme ancora oggi all'interno della vita della Chiesa. Ma essere cattolici, fedeli all'insegnamento del Magistero, non significa altro che essere come Cristo ci chiede di essere, cioè obbedienti fino alla morte. Anche Mazzolari viene spesso usato come se fosse un ribelle. Mazzolari non era assolutamente un ribelle, non ha mai disobbedito in nessun modo. Pronto?
Buonasera, sono Walter da Carboni, il programma come sempre è molto
Sì.
interessante. Ecco, quando lei parlava di missionarietà della Chiesa, di testimoni, io ho pensato alla scuola perché sono stato anch'io un insegnante in passato, ho insegnato diversi anni religione qui nel sud Sardegna, nelle scuole, e credo che oggi la scuola vive un momento molto importante perché è chiaro che dobbiamo uscire dal nozionismo verso una scuola che deve essere formativa, che deve formare le coscienze. E poi ci sono i docenti, per esempio, che ecco, quando parliamo di missionari, di testimoni, certo i docenti devono essere persone, lo sappiamo, persone credibili, no? Nel rapporto con gli studenti, che in una scuola che, ripeto, deve essere formativa. Ecco, lei ci può dire qualcosa anche su questo aspetto della scuola? La ringrazio e buona
Sì.
serata a tutti. Grazie.
Ma sa, sulla scuola bisognerebbe stare qui delle settimane come minimo. Cioè, la scuola è un problema enorme. Però, ecco, io dico solo una cosa, cioè la scuola, come tutti i problemi, è anzitutto un problema di uomini, di persone. Cioè, se ci sono le persone, si può risolvere quasi qualsiasi problema. Se non ci sono le persone non si risolve niente. Cioè, possiamo stare qui a dire come dovrebbe essere la scuola, bellissimo, formata bene, i professori, dovrebbe esserci la parità scolastica, il buono scuola, superare l'ingiustizia del fatto che se i genitori vogliono mandare i propri figli in una scuola con un progetto educativo diverso da quello dello Stato, devono pagare il doppio, cioè le tasse e la retta, e questa è un'ingiustizia se la scuola a cui si rivolgono svolge lo stesso servizio pubblico che svolge una scuola statale. Però prima di tutto questo ci vogliono le persone, cioè ci vogliono i professori. Ci vogliono gli studiosi, i giornalisti che sappiano spiegare le riforme di cui ha bisogno la scuola. E poi ci vogliono gli uomini politici che abbiano il coraggio di realizzare con delle leggi apposite di superare con delle leggi queste ingiustizie che ci sono. E noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo favorire la formazione di questi insegnanti. Bisogna che all'interno della Chiesa, nelle strutture che ancora ci sono, so che è un compito difficilissimo, eccetera, però bisogna entrare nell'ordine delle idee di spiegare agli operatori scolastici, ai professori, ai genitori che cosa significa educare, che cosa significa. Naturalmente ciascuno secondo le proprie competenze. Perché soltanto quando ci sarà questa convinzione di che cosa significa insegnare, trasmettere, comunicare, quando ci saranno i contenuti, cioè quanti oggi insegnanti di religione hanno a disposizione un'ora a settimana di te, pochissimo, sì. Ma se quest'ora venisse usata per comunicare veramente, non la fede perché non è il compito, non è lo scopo, ma un contenuto culturale sulla religione, per esempio, quanto potrebbe aiutare a risvegliare negli studenti il sentimento religioso che magari è sopito, non è mai stato toccato, valorizzato, eccetera, eccetera. E questo vale per gli insegnanti delle diverse materie cattolici che ci sono. Varrebbe anche per tutti gli insegnanti di qualsiasi ordine delle scuole cattoliche che ci sono. hanno una parte di studenti molto minoritari, è vero, però si potrebbe cominciare da lì. Ecco, il problema è la mancanza della formazione degli uomini, dei docenti, di quelli che devono a loro volta trasmettere e comunicare. Questa dovrebbe essere, a mio avviso, la prima preoccupazione. Poi il resto, se deve venire, viene. Grazie, siamo arrivati al termine, abbiamo parlato del discorso che il Papa ha tenuto al Dicastero dei laici il 18 febbraio sul laicato, su chi è il laico, sulla funzione, la vocazione del laico, un tema molto importante su cui spero di poter tornare prossimamente. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.